L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.
E dentro l'ornitorinco Mario Calvagno,
Carmen Zamataro, con noi in collegamento Skype audio il pastore avventista Saverio Scuccimarri, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV.
Ciao Saverio, benvenuto.
Ciao Saverio.
Ciao Mario, ciao Carmen.
Benvenuto all'ornitorinco.
Bene, questa è la seconda puntata del ciclo sui 10 comandamenti, anche questa come la prima puntata dedicata alla introduzione generale a quello che poi vedremo man mano nelle prossime puntate. Allora Saverio, iniziamo. Abbiamo parlato nella scorsa puntata del significato della parola comandamento, abbiamo visto anche delle differenze sostanziali fra quello che è l'elencazione dei 10 comandamenti nel catechismo della Chiesa Cattolica Romana e invece quella che è l'elencazione originale nella Sacra Scrittura per quanto riguarda in particolare due comandamenti, quello che parla del non inginocchiarsi dinanzi alle immagini, alle statue per rendere adorazione e poi quello del giorno di riposo che nella Bibbia appunto è un giorno di riposo, il settimo giorno, il giorno del sabato, mentre invece nei comandamenti tradizionali diventa un semplice ricordati di santificare le feste. Abbiamo parlato quindi dell'Antico Testamento, come viene detto, oggi ci spostiamo intanto con questa prima domanda al Vangelo. Parliamo di Gesù in particolare perché a lui viene posta una precisa domanda. Traiamo dal Vangelo di Marco al capitolo 12 queste frasi che adesso leggeremo dai versetti 28 a 31. Gli viene posta la domanda e la domanda è: qual è il più importante di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Il secondo è questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Alcuni, distorcendo il senso di queste parole di Gesù, Saverio, dicono che questi due comandamenti generali, diciamo, sostituirebbero quelli dettagliati e che quindi bisogna osservare i due e non tenere in considerazione gli altri. Cosa puoi dirci su questo?
Allora, sì, in realtà vi posso semplicemente porre la vostra attenzione su quello che è già scritto all'interno dei testi che tu hai letto, no? Cioè, innanzitutto la domanda che viene fatta a Gesù è: qual è il più importante di tutti i comandamenti? Va bene, quindi questa è la domanda. La domanda non ha a che vedere con la sostituzione dei comandamenti, oppure non gli è stato chiesto a Gesù: facci tu un riassunto della Bibbia, dici cos'è che dobbiamo prendere in considerazione e cos'è che invece possiamo tralasciare. Non era questa la domanda. La domanda che gli è stata fatta è: tra tutti i comandamenti che ci sono, che quindi viene dato per scontato che ci sono e ogni ebreo li seguiva, ecco, qual è il più importante? Questa è la domanda che viene fatta a Gesù. Gesù risponde e alla fine conclude: non c'è nessun altro comandamento maggiore di questi. Quindi anche Gesù ribadisce il concetto, cioè non si tratta, quello che sta facendo Gesù non è sostituire i comandamenti oppure sostituire l'Antico Testamento con qualcosa di più maneggevole, insomma, da usare, va bene, ma Gesù sta semplicemente dicendo qual è, secondo lui, tra tutti i comandamenti che ci sono, quello maggiore, quello più importante. E tra l'altro Gesù, diciamo, questi due comandamenti particolarmente importanti non li trae dalla lista dei 10 comandamenti, perché forse questa è una cosa che dobbiamo dire, cioè nella Bibbia ci sono vari comandamenti che Dio dà, va bene, tra cui un certo rilievo ricevono i 10 comandamenti, certo, quelli che noi chiamiamo i 10 comandamenti, che nella Bibbia più spesso sono chiamate le 10 parole, d'accordo? Ma che sono appunto quelli scritti sulle due famose tavole, ma in realtà ce n'erano altri.
Quindi non sono gli unici.
non sono gli unici, ci sono vari comandamenti all'interno delle scritture, e Gesù ritiene che i due comandamenti più importanti, va bene, tra l'altro non siano nelle due tavole, non li prende dalle due tavole, ma li prende da altre parti della Bibbia ebraica, in particolare dal Levitico e dal Deuteronomio, che sono due libri della Bibbia. Se noi leggiamo questo stesso racconto nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Matteo Gesù conclude, cita sempre questi due comandamenti, ama Dio e ama il prossimo, no? E poi dopo dice, tutta la legge, da questi due comandamenti dipende tutta la legge e i profeti. Legge e i profeti era un'espressione con cui all'epoca di Gesù ci si riferiva alla Bibbia. D'accordo? Quindi tutta la Bibbia, dice Gesù, dipende da questi due comandamenti. Quindi anche in quel caso non c'è un discorso di sostituzione, c'è un discorso di importanza e di dipendenza. Cioè, in un certo senso, Gesù dice, questi due comandamenti sono il fondamento di tutta l'etica biblica. Tutto il resto dei comandamenti dell'etica biblica è costruita sopra questi due pilastri.
Che creano la base, sì.
Che sono il fondamento. Esatto. Allora, quindi concretamente, che cosa significa questo parlare di Gesù? Non assolutamente, non sono un tentativo di Gesù di ridurre, insomma, secoli di tradizione ebraica a due concetti fondamentali, assolutamente. Quello che Gesù sta facendo, però, è stabilire un principio di interpretazione non solo dei 10 comandamenti, ma di tutta quanta la Bibbia. Va bene? Un principio di interpretazione che è un principio di non contraddizione. Cioè, Gesù sta dicendo, quando voi leggete i comandamenti, i 10 comandamenti, oppure quando leggete la Bibbia in generale, la vostra interpretazione di quei comandamenti e la vostra interpretazione della Bibbia non deve mai contraddire questi due principi generali che io vi do adesso. Sì. E cioè, il primo, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, cioè, insomma, con tutto te stesso. E la seconda, ama il prossimo tuo come te stesso. Ecco, questi due principi fondamentali sono, si dice in teologia, dei principi ermeneutici, cioè di interpretazione, da cui dipendono non solo i 10 comandamenti, ma dipende tutto il resto della Sacra Scrittura. Per cui se io, quando leggo la Bibbia, no, per esempio, no, in una storia di violenza, una storia di guerra, e arrivo al convincimento, diciamo, allora qui questo testo mi sta insegnando che via, tutto sommato, se io odio qualcuno, no, se quel qualcuno poi commette un errore, posso andare tranquillamente, lo posso ammazzare.
Sono autorizzato, insomma.
Nella Bibbia, esatto. Lo potrò fare anch'io. Ecco, Gesù dice no. Perché questa tua tu hai letto questo fatto, l'ha interpretata in questo modo, questa tua interpretazione però contraddice questi due principi che io ti ho dato, perché contraddice il principio ama il prossimo tuo come te stesso, quindi non va bene. Vuol dire che quando leggo quei passi della Bibbia, io non è quello l'insegnamento che devo prendere, cioè il fatto di andare in giro e ammazzare la gente, ma evidentemente quel testo c'è qualcos'altro che mi vuole insegnare, qualcos'altro che è in armonia con il principio che Gesù mi ha detto, cioè il principio dell'amore verso Dio e dell'amore verso il prossimo. Ecco, questo è quello che ha fatto Gesù e questo è il tesoro che ci dobbiamo portare dietro quando noi esploreremo poi puntata per puntata i vari 10 comandamenti. Certo. Cioè, dobbiamo fare attenzione a non interpretare mai nessuno dei comandamenti in una maniera che sia antitetica rispetto a questi due principi ermeneutici che Gesù ci ha dato.
Che poi il primo e il secondo è la conseguenza del primo, perché se ami Dio necessariamente ami il tuo prossimo, c'è una conseguenza logica.
Sì, e tra l'altro, diciamo, questa cosa che tu hai detto ora mi dà l'assist per un'altra cosa che non ho detto, ma che è anche vera, e cioè che anche se questi due comandamenti sono stati presi al di fuori dei 10 comandamenti, però sono un buon riassunto, diciamo così, un buon cappello iniziale per i 10 comandamenti, perché in effetti le due tavole dei 10 comandamenti sono divise in questa maniera, cioè la prima tavola sono dei comandamenti che regolano il rapporto tra l'uomo e Dio, va bene? E quindi in qualche modo sono riassunti bene dalla frase ama il Signore Dio tuo con tutto te stesso.
Cioè, in maniera olistica, perché riguarda il cuore, l'anima, la mente, insomma sì, tutto, esatto, te stesso, la forza,
esatto,
quindi no?
Quindi c'è una partecipazione totale, esatto, alla totale, confronti di Dio. Ecco, la seconda tavola dei comandamenti invece regolano i rapporti tra l'essere umano e il suo simile, e per cui si riassumono bene nel secondo comandamento citato da Gesù, che è ama il prossimo tuo come te stesso, che anche questo è olistico, no?
Certo.
In un modo diverso, perché lega me stesso all'altro in una maniera tale che l'amore per l'altro dipende dall'amore che ho per me stesso e viceversa, d'accordo? Ecco, per cui c'è anche questa cosa da considerare, cioè anche se Gesù li ha presi al di fuori dei 10 comandamenti, però questi due comandamenti sono un buon riassunto, un buon principio interpretativo di tutti e 10.
Quindi riconducono sicuramente a tutti e 10. Allora, Saverio, nel variegato mondo cristiano c'è chi crede che la salvezza si ottenga come conseguenza del fatto che osserviamo i comandamenti, invece c'è chi crede che i comandamenti con Gesù siano stati eliminati o come minimo messi da parte perché non più validi, in quanto Gesù ci dà la salvezza attraverso la fede.
Sì, questo potremmo dire il confronto, ma mi veniva anche lo scontro forse abbastanza spesso fra la legge e la grazia, oltre che fra chi la pensa in un modo e chi in un altro. Allora, come stanno le cose? Cosa dice la Bibbia in merito, Saverio?
Sì, allora, quando si parla della legge di Dio in generale, quindi sì, ora noi parliamo dei 10 comandamenti, ma questo si applica alla legge di Dio in generale, dobbiamo evitare due estremi che sono entrambi sbagliati, due errori, cioè l'errore di dire la legge è salvifica, cioè bisogna osservare la legge di Dio perché osservando la legge di Dio noi possiamo essere salvati. Quindi in questa maniera si dà un'importanza salvifica alla legge, praticamente la si equipara a Gesù stesso, no?
Sì,
cioè in
sì,
un certo senso non è più Gesù, come dire, colui che ci salva, ma è l'ubbidienza alla legge. Oppure, in una maniera più attenuata, non basta soltanto Gesù a salvarci, ma oltre a quello che ha fatto Gesù ci vuole anche l'osservanza della legge. Quindi da un lato c'è questo errore, va bene, che è quello di dare, di divinizzare quasi la legge, no? Cioè di dare alla legge una grandezza, un valore che non le appartengono, va
certo,
bene? Cioè di dare alla legge un valore salvifico, il quale valore salvifico solo nella Bibbia è attribuibile a Dio in generale e a Gesù nello specifico per quanto riguarda il Nuovo Testamento, e non è possibile invece attribuirlo ad altro. L'errore opposto invece è quello di dire che siccome Gesù ci ha salvati, lui ha compiuto tutto ciò che era necessario per la nostra salvezza, la legge non serve più a nulla, insomma, la prendiamo, buttiamola via, non ha nessuna utilità.
Ha tracciato, ecco, un percorso, adesso è finito lì.
Sì, esatto, questi sono i due errori opposti che bisogna evitare. Allora, qual è, diciamo, c'è tutta una riflessione sul ruolo della legge nel Nuovo Testamento, una riflessione che vede prima una crisi e uno scontro, d'accordo, tra i cristiani di origine ebraica che tendono, come dire, a non comprendere fino in fondo la grandezza dell'opera salvifica di Gesù Cristo, ma comunque di accostare a quest'opera grande che Gesù ha compiuto, accostare comunque anche l'importanza dell'ubbidienza alla legge. Quindi loro da un lato, e poi dall'altro lato c'era Paolo, diciamo così, l'Apostolo Paolo, in rappresentanza invece di tutta una serie di cristiani che invece avevano compreso che la legge non ha una funzione salvifica, ma ha un altro tipo di funzione, cioè non va però buttata via la legge, perché anche se la legge non salva, però è utile a tante altre cose,
certo,
d'accordo? E quindi c'è tutta una riflessione che viene fatta nel Nuovo Testamento su quelle che sono le virtù legate alla legge, cioè su quelle che sono le funzioni, le competenze della legge, della legge stessa. Diciamo, questo conflitto tra chi la pensava in un modo e chi in un altro, poi diciamo nella prima parte del primo secolo è un conflitto abbastanza acceso, poi alla fine si risolve verso la fine del primo secolo, si risolve, lo capiamo dagli scritti che risalgono alla fine del primo secolo, che sono per esempio gli scritti di Giovanni, dove questa contrapposizione ormai tra legge e grazia di Gesù Cristo si è ricucita, e si è ricucita grazie a un concetto che abbiamo citato prima, cioè il concetto dell'amore. Il concetto dell'amore fa capire bene qual è il ruolo della grazia, qual è il ruolo della legge. E allora rispondiamo finalmente: qual è il ruolo della legge? Perché la legge, anche se non si salva, non può essere buttata via? Perché vi dicevo, la Bibbia, secondo la Bibbia, la legge ha altre funzioni. Ve ne posso indicare qualcuna.
Sì, prego.
Una, per esempio, è quella che, anche se la legge non ci salva, però la legge ci viene data per il nostro bene, cioè per vivere meglio in questa vita, in attesa della vita eterna. Va bene? E questa funzione della legge benefica viene sottolineata soprattutto, per esempio, in numerosi salmi. A me viene in mente il Salmo 19, no? Che dice che la legge di Dio è come il miele, come un oro prezioso, no? Che tutti coloro che la osservano ne hanno beneficio. Ecco, perché è proprio riferito a questo.
Cioè, quindi il mio bene diventa anche quello.
Anche se la legge non ci salva, nel senso che non è quella che né ci procura il perdono, né ci fa entrare nella vita eterna, però la legge di Dio, come dire, ci procura tanti altri benefici, tra l'altro qui in questa vita, in attesa della vita eterna. Perché il senso della legge di Dio è che Dio è il nostro creatore, quindi è colui che, dopo averci creati, in un certo senso ci dà anche un minimo di istruzioni attraverso i quali noi possiamo prenderci cura di noi stessi ed essere felici. E queste sue istruzioni sono proprio le sue leggi, i suoi comandamenti.
Certo.
Sì.
Potrei citare un altro motivo, no? Un altro motivo invece lo dice l'Apostolo Paolo nelle sue lettere, cioè la legge di Dio è quella che ci convince di peccato. E allora qui ora entra il tema della salvezza in gioco, perché Gesù Cristo è colui che ci salva, no? Quindi Gesù Cristo è colui che ci perdona, Gesù Cristo è colui che, pur essendo peccatori, ci rende figli di Dio, d'accordo? Quindi è colui che copre in vari modi il nostro peccato. Quindi in un certo senso noi potremmo paragonare Gesù a un medico. Noi siamo ammalati, va bene, Gesù è il medico che ci guarisce. Però l'Apostolo Paolo dice, attenzione, la legge è quella che ci conduce a Cristo, cioè la legge è quella cosa che ci convince ad andare da Gesù perché lui ci guarisca. Perché? Perché la legge mette in luce il nostro peccato.
Certo.
Quindi, volendo continuare con la metafora prima ospedaliera, diciamo così, la legge in un certo senso è come la TAC, no? È come una serie di esami che noi facciamo, i quali esami ci mostrano qual è la nostra condizione di salute, e quindi in virtù di questa condizione di salute noi poi ci rivolgiamo al medico, il quale è in grado di, allo specialista, no? Al dottore, il quale sarà in grado poi di curarci. D'accordo? E quindi c'è questa funzione importante che ha la legge, cioè anche se la legge non ci salva, però la legge è quella che ci fa sentire il bisogno della salvezza, perché mette in luce quelli che sono i nostri peccati, i nostri limiti, le nostre colpe e soprattutto il nostro bisogno di qualcuno, di una mano che ci guidi, una mano più grande di noi. Ecco, se non ci fosse la legge, noi senza la legge non avremmo una piena concezione del peccato, quindi del nostro bisogno di salvezza, e quindi in qualche modo potremmo non sentire il bisogno di andare da Gesù.
Per restare nell'ambito medico, la legge quindi ci conduce al medico, che è Gesù, che è medico e medicina nello stesso tempo, perché guarisce.
Esatto, brava, sia medico che medicina. Però il ruolo della legge è importante. La legge è quell'esame, no? Quella verifica che viene fatta dentro di noi, di fronte alla quale noi scopriamo che sì, allora è vero, abbiamo bisogno del medico. Oppure c'è un'immagine nella Bibbia, l'immagine dello specchio, no? Mi guardo, la legge è uno specchio, io mi guardo e di fronte allo specchio della legge io scopro tutte le cose che non vanno, e quindi scopro di avere bisogno di Gesù nella mia vita.
Certo.
E poi c'è una terza funzione che potrei citare, che è quella dell'amore, no? Cioè la legge, l'ubbidienza alla legge di Dio è il modo attraverso il quale noi dimostriamo di amare Dio, no? Perché è il modo in cui dimostriamo di amare Dio? Perché Gesù lo dice spesso, proprio negli scritti di Giovanni. Gesù dice: se voi mi amate, osservate i miei comandamenti. Perché? Perché l'amore verso Dio implica la fiducia verso di Lui. Cioè noi ci fidiamo del fatto che tutto quello che Lui ci comanda e ci dice è per il nostro bene. Non esiste nulla che Dio ci comanderebbe per il nostro male, o anche così in maniera arbitraria, giusto per il gusto di comandare, insomma. Dio non è arbitrario. Se Dio comanda qualcosa è perché è per il nostro bene. Allora, attraverso l'ubbidienza ai comandamenti di Dio, noi dimostriamo di credere in questo, cioè dimostriamo di avere fiducia in Dio, cioè di avere fiducia nel fatto che se Dio ci ha detto di fare delle cose è certamente per il nostro bene, non per il nostro male, e quindi c'è grande guadagno, diciamo così, nel mettere in pratica queste parole di Dio.
Certo.
Insomma, queste motivazioni che vi ho citato sono tutte motivazioni che in qualche modo escludono la motivazione della salvezza. Cioè è chiaro che non è la legge che ci salva, quindi non è in virtù della legge, se uno è stato bravo o meno bravo, eccetera, che verrà determinata la sua salvezza, no? Il suo ingresso nella vita eterna. Questo sicuramente lo possiamo dire, non è così. Però detto questo, ci sono tanti altri validi motivi per i quali è importante conoscere e mettere in pratica la legge di Dio.
Certo. Bene, in qualche modo, e siamo alla conclusione, Saverio, soprattutto l'ultimo dei tre punti che tu esplicavi sui 10 comandamenti, soprattutto l'ultimo, forse può fare anche riferimento a Gesù quando dice nei Vangeli: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Insomma, avere questa fiducia in Lui, avere questo amore nei Suoi confronti, ci porta all'ubbidienza e a seguire quello che Lui ci chiede, insomma.
Sì, sì, è vero, concordo. Infatti, quello che dicevo prima, no? Tu hai citato un testo dei Vangeli, il Vangelo di Giovanni, ed è proprio Giovanni quello che insiste. Giovanni scrive alla fine del primo secolo, quando ormai, dopo un'ampia discussione teologica, si è giunto finalmente, la Chiesa è arrivata a capire questo concetto.
Si è risolta, cioè, la problematica.
La legge non ci salva, però la legge ha un suo ruolo.
Certo.
E questo ruolo lo possiamo capire solo all'interno del concetto dell'amore. Ecco, solo se capiamo che la legge ci viene data per amore da parte di Dio e non ci viene data per un esercizio di potere da parte sua. Ecco, solo se noi capiamo il principio dell'amore che c'è dietro la legge, allora la legge acquista un significato nuovo, complementare all'Evangelo e al messaggio di salvezza in esso contenuto.
Quindi è la legge la osserviamo come conseguenza dell'amore che abbiamo per il Signore, che Lui stesso ci dà. Bene.
Concludiamo allora qui questa seconda puntata del nostro ciclo sui 10 comandamenti, seconda puntata dedicata come la prima ad una introduzione generale. Dalla prossima in poi inizieremo con ciascun comandamento un approfondimento specifico.
È stato con noi in collegamento Skype Audio il pastore avventista Saverio Scuccimarri, responsabile della redazione religiosa della casa editrice ADV. Ciao Saverio, grazie mille, alla prossima.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Ciao Saverio.
L'ornitorinco, uno strano animale radiofonico. Temi spirituali.